www.storiedijo.it e la storia continua. 1938. Sono l'amante di Mussolini. Ah sì? Allora, si mette in fila. Per anni, le avventure galanti del Duce sono state mormorate soltanto tra i gerarchi, tra i pochi informati di quel che avveniva nelle altissime sfere. Ora le notizie cominciano a trapelare. Si legano i vari racconti, si sorride. Il Duce più si atteggia con l'avanzare della guerra a condottiero e più paradossalmente si scopre piccolo borghese. In realtà, proprio in questi anni, Mussolini ha assai meno occasioni e meno volontà di mostrarsi galante. Le donne che gli sono vicine sono due, la moglie Rachele e l'amante, Claretta Petacci. Ma le voci sono un gioco che non riguarda soltanto il presente, sono un invito ad esplorare piccanti segreti del passato del capo. Si racconta di quando Navarra, l'usciere del Palazzo Venezia, avrebbe un grande affare a cercare che le amiche del Duce non si incontrassero in sala di attesa e non scoppiassero liti davanti agli ambasciatori o ministri. Mussolini infatti aveva l'abitudine di dare appuntamento alle sue donne a Palazzo Venezia, ma non si era mai preoccupato di farle attendere in una saletta privata, per cui esse stavano ore a fare anticamera insieme ai grandi personaggi della politica internazionale o a gerarchi del partito. La vera garçonnière del Duce è sempre stata la grande e spoglia sala del mappamondo, con dure sedili di pietra sotto le finestre, ricoperti da qualche cuscino e qualche grande tappeto. Mussolini, si dice, è assai sbrigativo in queste faccende, che sarebbe fuori posto chiamare di cuore. Gli piace addirittura insultare la partner del momento, salvo poi, prima dell'addio, baciarle la mano. Qualche volta, ma nei primi tempi della sua ascesa al potere, uscito dalle braccia della donna, prendeva il violino e si metteva a suonare con grande vigore. Nel lungo elenco delle amanti, uno dei primi nomi e tra i più importanti è Margherita Sarfatti, una donna colta, raffinata, che ha tentato, senza successo, di insegnare a Mussolini le buone maniere e l'amore per l'arte. Un giorno Mussolini l'aveva lasciata ad attendere per 2 ore a Palazzo Venezia e poi aveva mandato Navarra a dirle che non aveva tempo di riceverla. La Sarfatti era uscita dalla comune con dignità, senza farsi più vedere. Al suo posto entrò Claretta, 20 anni, capelli ricciuti, occhi chiari. Mussolini ha ormai 50 anni e, passati i primi tempi di passione travolgente, si affeziona all'amante come a un'altra moglie. La Petacci è l'unica donna di Mussolini che diventa padrona di un appartamento privato a Palazzo Venezia. È l'appartamento Cibo, formato di 3 stanze, uno spogliatoio e un bagno. Claretta ci va ogni giorno di primo pomeriggio. Si spoglia, indossa una delle tante vestaglie, si sdraia sul divano del salotto e aspetta, spesso per ore. Si annoia, ma non abbandonerà mai il suo ben fino all'ultimo. Altri nomi? Qualche esempio. La stravagante Leda Raffanelli, che ama riceverlo vestito all'orientale in una stanza greve di profumi e di incenso. Angela Curti Cucciati. Si racconta che questa Angela, quando conobbe Mussolini, era una fanciulla dall'animo sensibile. Le piaceva chiamarlo passatore della penna. mentre un giorno passeggiavano mano per mano in campagna, si dice che Mussolini si sia stancato di tirare alla lunga e gli si sia avventata addosso. L'Angela aveva gridato: «No, no, ti prego, non sporcare anche me!» E Mussolini, gentile, aveva steso sull'erba una copia del Corriere della Sera. L'aneddoto non è finito. Si dice che il giorno dopo, a un amico, il Duce abbia raccontato l'episodio con un'aria soddisfatta del gattone che ha rubato la bistecca, aggiungendo: «Non hai idea di come si faccia bene l'amore su un articolo di Oietti!» Mussolini in altri anni si era impegnato anche in una breve relazione con una giornalista francese inviata dal Matin, Magda de Fontanges. Se ne era stancato però assai presto, anche perché preoccupato dalle chiacchiere che gli erano giunte all'orecchio, secondo le quali la donna era una spia. Mussolini l'aveva fatta accompagnare senza troppi riguardi alla frontiera. Magda si era davvero innamorata del Duce. Prima aveva tentato il suicidio, poi aveva sparato all'ambasciatore de Chambron, che essa giudicava responsabile delle maldicenze. Certo, l'elenco è assai lungo. Nobili, borghesi, plebei gli si offrono, incantate da l'aureola del condottiero. Un incontro con lui, anche un solo incontro, resta un ricordo incancellabile del quale non sembra vergognoso parlare. E Rachele? Rachele non si preoccupa molto. Fa delle scenate, come è giusto che faccia una brava moglie, ma non teme nessuna donna. Oltretutto sa che il suo uomo è troppo importante ormai per permettersi il lusso di abbandonare moglie e figli. È troppo in vista. La sua posizione non glielo permetterebbe. Rachele sopporta benissimo, persino, che Benito si tenga un amante in una delle dipendenze di via Torlonia, di Villa Torlonia. Si chiama Romilda ed è la moglie di un possidente costretto a riparare in Francia per sfuggire al confino cui Mussolini ha voluto farlo condannare per toglierselo dai piedi. La donna ha due figli, che il nonno va spesso a visitare, non dimenticando mai, quasi fosse un rito propiziatorio, di sputare in direzione dell'abitazione del Duce. Ma Romilda, per Mussolini, non conta niente. E Rachele tace. Beh, certo, qualche volta era esplosa, come quando era scesa in giardino a Villa Carpina e si era messa a tirare con la pistola i tronchi d'albero, gridando: «Mi esercito per ammazzare quell'ebrea!» E si riferiva alla Sarfatti. www.redigio.it e la storia continua.